Natura e metafisica della religione cristiana, che cos'è il cristianesimo? Il cristianesimo è, nella definizione più vicina all'opinione comune, all'opinione che corrisponde alla verità della cosa, è una religione. E secondo il concetto tipico della religione, è la religione che dà la salvezza. La religione è una parte della verità, la verità ha una natura metafisica, quindi se una parte della verità dà la salvezza, non tutta la verità, ma una parte della verità, significa che questa parte ha una funzione strumentale in ordine alla salvezza ed è la parte più importante. E ha già detto l'episteme che lo scopo della creazione non è l'etica, non è il giudizio, lo scopo della creazione è avere anime in paradiso. Le anime sono tratte attraverso il percorso della dimensione terrena. Relativamente alla dimensione terrena, per chi vive la dimensione terrena, per l'uomo che si trova sulla terra, perché fino adesso io ho parlato dal punto di vista di Dio, si parla comunemente nel linguaggio ecclesiale di pellegrinaggio attraverso la terra, cioè di distacco dalla realtà terrene, perché la terra, la dimensione terrena, è il luogo da cui Dio trae le anime, ma deve portarle in paradiso. Quindi le anime vanno tolte, sradicate dalla terra. Ho usato non a caso il termine sradicamento, per tutto un insieme di considerazioni che chi conosce l'episteme comprende già. Infatti, il male che si inserisce in questa struttura della verità vorrebbe che la terra fosse il paradiso. E quindi praticamente quello sradicamento che avviene dalla terra al paradiso si compie sulla terra come sradicamento dal passato su cui è proiettata la terra al futuro su cui è proiettato il cielo, da vivere sulla terra, secondo il male. Lo sradicamento della tecnica. La tecnica è il paradiso. Ma questo riguarda una parabola, una parentesi della struttura della verità che riguarda il male e le concezioni, potremmo dire, bipolari che il male ha di se stesso. Quell'esaltazione che porta l'uomo a dire io sono Dio in terra, io sono già anima paradisiaca in terra. Una mania, frutto di possessione diabolica su base psichiatrica. Il cristianesimo è quindi una religione e il cristianesimo dà la salvezza. La religione ha una natura metafisica perché questa salvezza è Cristo che la dà e questo Cristo, questo Gesù è il Verbo. Il Verbo è appunto la struttura metafisica. È la struttura della verità, il Verbo è la verità. Perché la verità vive, cioè si incarna? Perché, per non usare un linguaggio religioso, usiamo un linguaggio scientifico. Perché la salvezza viene dal Verbo, il Verbo ha una natura metafisica, il Verbo è la verità, la verità vive. Perché questo? Perché io sono un'anima terrena limitata a causa della caduta e parlo perché non posso comunicare telepaticamente. La telepatia esiste ed è una proprietà delle anime celesti. Le anime celesti non sono in paradiso, siamo sulla terra, quindi siamo caduti, quindi siamo limitati, siamo mortali, non possiamo usare la telepatia, dobbiamo parlare con la parola. Allora ecco che la verità assume un significato astratto di linguaggio, di scrittura. Ma in paradiso non è che si parla, si comunica col pensiero. E la verità evidentemente, ecco, si può dire molto opportunamente, questo è un concetto nuovo che mi è venuto in mente adesso, perché non ho aperto l'esposizione sapendo cosa dire. Si può dire che il male ha prodotto uno schermo, una scissione tra la verità e il suo oggetto, tale per cui la verità è la parola sull'oggetto, la verità è il discorso, il logos dell'uomo sull'oggetto. Io parlo di questo, io parlo di quello. Invece la verità è l'oggetto stesso. Cioè io non posso spogliare l'oggetto della sua verità perché ne parlo attraverso la parola, cioè la parola contiene la verità dell'oggetto, la parola contiene l'oggetto. La verità è innanzitutto l'oggetto stesso perché esso sa la propria verità in quanto esso è se stesso. Quindi che cos'è il verbo come verità? È quel momento di identificazione strettamente panteistica tra il Cristo e l'essere. L'essere, il Cristo che si identifica all'essere. Sappiamo che la Chiesa nega il panteismo e che è stato affermato da Spinoza. L'episteme ha perfettamente spiegato il senso di questa negazione. Non posso pensare che un ragno sia Dio. Cioè, il panteismo è una proprietà del paradiso, non valida nella dimensione terrena. Inoltre, Dio non si identifica al panteismo. Il panteismo è un momento di Dio, è il momento dell'identificazione tra il soggetto e l'oggetto. Non esaurisce tutto il soggetto e non esaurisce tutto l'oggetto. Oggetto e soggetto sono separati. Per la conoscenza dell'oggetto da parte del soggetto deve esistere un momento di identificazione tra l'oggetto e il soggetto, perché io conosco la pietra se la incorporo, se mi identifico alla pietra. Il concetto di incorporazione non è edipico, il concetto di incorporazione è edipico nella fase orale del bambino, perché appunto l'uomo ha peccato introiettando e quindi l'uomo conosce introiettando. Ma lasciamo stare queste considerazioni psicanalitiche che io ho formulato perché qualcuno non dica questo cade in considerazioni psicanalitiche. Io sono consapevole delle considerazioni psicanalitiche del mio discorso. Io conosco il sasso se inglobo il sasso, se mi identifico al sasso, e quindi il panteismo è un momento della conoscenza di Dio, il momento dell'identificazione tra Dio e l'essere esterno a Dio. Quindi il paradiso è vero, il panteismo è vero, e la Chiesa nega il panteismo semplicemente perché non può pensare che la realtà creata si è identificata con Dio, essendo Dio trascendente. Ma nella trascendenza c'è il panteismo come identificazione tra Dio e la realtà esterna a Dio, dove la realtà esterna a Dio non è il creato, ma è la realtà necessaria. E quando il creato viene portato in paradiso, si ha il momento di identificazione tra Dio e il creato. Saremo tutto in tutto, siamo tutto, tutti in Lui, in Cristo, lo dice la religione. E quindi praticamente cosa dice l'episteme? Dice che relativamente alla creazione adesso, il panteismo, dice l'episteme, è sospeso, cioè non si identifica Dio con la realtà. E continua l'episteme nel dire che questa sospensione del panteismo, cioè questa separazione di Dio dal creato, consente la libertà delle anime a causa del male. Nel senso che il toccare Dio, il creato e le anime genererebbe attrito, e questo attrito annienterebbe le anime, che devono essere libere, e quindi Dio è separato dalle anime. Prosegue l'episteme, tutte cose che ho formulato io, dicendo che questa separazione di Dio dalle anime, da un lato consente la libertà delle anime, dall'altro genera le psicosi fondamentali, perché di fatto l'uomo è senza Dio, l'assenza di Dio fa sì che l'uomo sia un soggetto malato, perché l'uomo può vivere bene solo in Dio. Questo non in senso religioso, questo dal punto di vista dell'essenza. Dio è il contenitore, io sto bene se sono nel contenitore. Nel contenitore. Essendo separato dal contenitore, io sto male. Io sono un soggetto intrinsecamente malato. Malato sono io, malato è lo psicologo che pensa di non essere malato, malato è il Papa, malati sono i santi, tutti sono malati perché sono attualmente senza Dio. E poi altre considerazioni, e Gesù dice non dare del pazzo al tuo fratello. Io sto dando del pazzo al mio fratello, nel senso che sto dicendo che essendo l'uomo attualmente senza Dio è intrinsecamente malato l'uomo, al di là dell'ateismo o della fede. Poi dice l'episteme, il rapporto di insiemistica, cioè di inclusività. Ecco, l'uomo sta bene in Dio e questa è appunto la Chiesa. che dice appunto, prendi i sacramenti e sei interno a Dio. Quindi l'uomo è malato perché è assente Dio, ma è in qualche modo dentro Dio grazie ai sacramenti. Da ciò deriva, secondo una considerazione squisitamente psicoterapeutica, la maggiore stabilità mentale, la maggiore serenità, la maggiore tranquillità dei fedeli cristiani che vivono secondo la fede. Fenomeni di alienazione in essi possono essere dovuti a un non opportuno rapporto con le pulsioni, perché tipicamente, religiosamente parlando, il cristiano è stato uno eticamente castigato. Questo si è avuto una certa liberazione e continua questa liberazione, la quale è positiva. La cosa negativa della secolarizzazione è che le famiglie, le coppie cattoliche e i singoli giovani che contestano la visione del cristiano della sessualità sono semplicemente figliol prodighi lontani dal padre, che non sono ancora tornati al padre, che non stanno ancora meditando di tornare al padre e che il cui allontanamento dal padre viene proiettato nella parola come contestazione alla Chiesa. Poi il figlio torna al padre. Possiamo dire la fase in cui il figlio si unisce alle prostitute e in questo momento sta godendo e quindi dice: sono contento di essere lontano dal padre. Questa è la secolarizzazione. Per tornare al tema principale, ne ho parlato di parecchie cose in 11 minuti, diciamo che questo, che appunto il verbo, il momento di identificazione tra soggetto e l'oggetto, fa sì che il soggetto, il verbo, sia la verità. Il sasso è la verità per se stessa. Il momento di identificazione del soggetto col sasso fa sì che il soggetto sia il sasso e quindi sia la verità, e quindi l'identificazione di Dio all'essere fa sì che Dio sia la verità, l'incorporazione del tutto in Dio. Quindi il verbo è la verità. E se questo è il Dio dei filosofi, perché è anche il Dio della fede? Cioè un Gesù che piange con gli uomini, che prova compassione, perché questa plasticità del verbo? Questa plasticità la spieghiamo in base a un concetto di ricchezza di Dio. Il Dio impassibile c'è, e c'è il Dio greco, il Dio intuito dall'episteme, il Dio che non si fa smuovere, il Dio che non si sublima, il Dio che non riesce a convincerlo, il Dio immobile. E poi c'è un Dio plastico, il Dio che si commuove, eccetera. Questa è la interiorità di Dio, che ha creato l'uomo e che quindi soffre con l'uomo. Si può parlare non di diminuzione di Dio, si può parlare di plasticità, di ricchezza di Dio, cioè di una pluralità di dimensioni di Dio. Dio rimane impassibile davanti all'uomo e in più prova compassione per l'uomo. Il Dio dei filosofi e il Dio della fede non si escludono vicendevolmente. L'introdotta la divisione, l'introdotta il concetto, mi pare, da Pascal, come ho letto da Ravasi su Jesus, perché io sono un ignorante. Queste informazioni le acquisisco così. E quindi praticamente c'è conciliazione tra il Dio dei filosofi, il Dio di Plotino, l'uno, e il Dio della fede, il Gesù incarnato, ecco, che vive nella storia. La religione cristiana quindi ha una natura metafisica, perché si incentra sul verbo che dà la salvezza, e questo verbo è il logos greco. Greco. Non c'è assoluta conciliazione nell'ambito dell'episteme tra filosofia classica e filosofia cristiana. La grande sintesi è stata compiuta ampiamente nel sistema che ho elaborato, perché appunto ho messo chiaramente in evidenza come il Dio della fede cristiana è il Dio pagano. Il Dio pagano che per creare si sacrifica e diventa così il Dio cristiano. Il Dio cristiano è come un momento del Dio pagano. Tu devi rivolgerti al Dio pagano secondo desiderio. Per intenderci, voglio fare sesso in paradiso. E devi rivolgerti al Dio cristiano nell'attuale fase terrena, in cui tu non devi fare sesso in terra, nella dimensione terrena. Cioè, queste due dimensioni, ho usato la parola sesso per intendersi, no? Queste due dimensioni per cui nel desiderio proietti i tuoi desideri e li espandi, e poi nella vita però sei casto, perché il Dio ha creato, si è sacrificato, e quindi tu devi rispondere a questa parte di Dio che ha
creato, le due dimensioni greca e cristiana della conoscenza. E, ecco, cosa altro potremmo dire? E, cosa può dire per l'uomo questa concezione? Per l'uomo questa concezione può dire questo, no? Sto parlando a ruota libera senza aver scritto cosa dovrei dire. Può dire questo: nel concetto di proiezione del desiderio in paradiso si ha l'amplificazione, la massimizzazione del desiderio, di quel desiderio che l'educazione ha compresso. In questa liberazione del desiderio, la potremmo definire reichiana, perché io ho facilità di parlare di Tommaso d'Aquino, di Sant'Agostino, come anche parlo di Reich, di Freud, senza problemi. Ecco, questa massimizzazione del desiderio consente quella liberazione dell'uomo nel desiderio, non nel comportamento, per cui appunto è l'ateo è senza giustificazione. È senza giustificazione perché prendiamo il caso, ecco, facciamo questo esempio molto opportuno, parliamo della masturbazione. E l'ateo, che può essere uno psicologo, conviene nel discorso secondo cui l'uomo maturo è l'uomo che cessa la masturbazione e si unisce a una donna. Quindi l'ateo che nega Dio è un uomo che si masturba, perché credere in Dio significa cessare la solitudine dell'ateo, il solipsismo, e dire io mi unisco all'altro da me. E non si vede perché questo altro debba essere la moglie e non essere invece Dio. Cioè, nella massimizzazione della proiezione del desiderio, l'ateismo diventa ingiustificato. Perché Margherita Hack dovrebbe negare Dio se Dio non è fonte, il Dio greco, non è fonte di repressione, di clausura monastica, di penitenza, tutte cose che un fisico astrofisico ateo non sopporta. Dio è il Dio greco, cioè il Dio con cui tu in paradiso, per intenderci, fai sesso. E allora se questo è Dio, tu non puoi dire sono ateo e non ho desiderio di Dio, perché Dio non è la compressione dei tuoi desideri, Dio è la massimizzazione dei tuoi desideri. E quindi l'uomo malato, l'uomo profondamente malato, non è il cristiano come pensava Freud, ma è l'ateo che comprime il desiderio. Come dice Ruggenini, l'uomo è un essere finito, limitato. E anche Vigna dice l'uomo è limitato, invece l'uomo non è limitato. Ecco il superuomo nella concezione epistemica. Io mi completo con Dio e espando il mio desiderio con Dio, e in Dio realizzo tutti i miei desideri. Ecco quindi che lo psicologo ateo comprime il bambino e gli dice tu diventi adulto se comprimi la tua volontà di potenza. Non devi comprimerla, la devi espandere, ma non coi tuoi genitori, in paradiso. Era nevrotica la concezione secondo cui, di una certa teologia, che è ancora oggi tra i preti questa teologia, la concezione secondo cui tu preghi in chiesa e preghi anche in paradiso, secondo cui tu hai un costume vestito religioso in terra e hai un costume vestito religioso anche in paradiso. In paradiso c'è la nudità. E appunto le rappresentazioni artistiche che mostrano i santi in paradiso vestiti. Ecco appunto il rapporto tra cristianesimo e classicità nell'ambito dell'episteme.